Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto anche oggi, primo appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando l'ultimo libro della Bibbia, il libro dell'Apocalisse, vi ricordo. In questo libro ci siamo soffermati a lungo a riflettere sui messaggi indirizzati a 7 chiese nell'Asia. Ora abbiamo iniziato a vedere la parte principale del libro, che si estende dal capitolo 4 fino alla fine. Vi ricordo che fino ad ora ci siamo occupati molto intensamente della Chiesa che viene in totale nominata 19 volte fino a questo momento. Sorge quindi la domanda, perché la Chiesa non viene più nominata? Eccetto quando si arriva all'invito finale, che è un invito generalizzato e non ha niente a che fare con la cronologia del libro. Cos'è accaduto alla Chiesa? La Chiesa è uscita di scena, perché effettivamente se n'è andata. È stata rapita in aria per incontrare il suo Signore. Come troviamo scritto nella lettera scritta dall'Apostolo Paolo ai credenti di Tessalonica, dove vi ricordo leggiamo queste parole. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Come dice questo testo, la Chiesa è andata in cielo, ed ecco cosa le è successo. Il rapimento ha avuto luogo durante il periodo della Chiesa di Filadelfia, e la cosiddetta Chiesa che rimane sulla terra non è altro che una organizzazione. Essa passerà attraverso il periodo della grande tribolazione, e alla fine sentiremo chiamare questa Chiesa la grande meretrice. Che appellativo terribile! Fino ad ora l'immagine più terribile che si trova nella Bibbia è quella del capitolo 17 dell'Apocalisse. Troveremo ancora la Chiesa, da qui in poi? Sì, ma non sarà più una Chiesa, sarà una sposa adorna per il suo sposo. Parecchi fatti importanti mettono in evidenza che ci troviamo ad avanzare in una suddivisione nuova, che è inizio col capitolo 4, dove il clima, le condizioni cambiano, e cambiano in modo radicale, nel seguente modo. La Chiesa non viene più considerata nella sua condizione sulla terra, così come prima del capitolo 4. Infatti, l'argomento dei capitoli 2 e 3 è completamente dedicato alla Chiesa nel mondo. Mentre dal capitolo 4 alla fine dell'Apocalisse, l'ultimo e isolato riferimento è una testimonianza conclusiva, dopo che il breve periodo della Chiesa è finito. Si tratta del riferimento in Apocalisse 22, versetto 16. «Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese». Nel capitolo 4 lo scenario passa definitivamente al paradiso. Sebbene la Chiesa ne sia ancora il soggetto, ora la seguiamo nella sua nuova casa, il paradiso. Vedremo nel capitolo 4 sino al 24 definizioni che rappresentano la Chiesa in cielo. Vedremo anche la Chiesa in cielo scendere come una sposa verso la nuova dimora, la nuova Gerusalemme. L'organizzazione apostata, che conserva la terminologia ecclesiastica e che continua sulla terra, da qui in poi non viene definita neppure col termine Chiesa, ma con la spaventosa etichetta di prostituta. Perché diciamo che la Chiesa non sarà sulla terra? Per questi due motivi. Primo, i giudizi che iniziano al capitolo 6 non sono in armonia con la promessa che Dio ha fatto alla Chiesa. Se la Chiesa fosse rimasta sulla terra, verrebbe annullata la grazia di Dio perché Egli ha promesso di liberarci dal giudizio. Secondo, in ultimo, continuare dal capitolo 3 al capitolo 4 senza considerare lo stacco sarebbe ignorare la naturale e normale divisione del libro stabilita nel capitolo 1 al versetto 19. Ora entriamo a considerare le cose del cielo e la nostra attenzione deve essere concentrata su ciò che il Signore desidera rivelarci. Cristo qui è considerato nella sua triplice funzione di profeta, sacerdote e re. Ed Egli è adorato come Dio perché Egli è Dio. Leggiamo quindi i primi due versetti di Apocalisse, capitolo 4, visti già in precedenza, e ci parlano di queste cose del cielo. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse, «Sali quassù, e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito». Subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Il termine subito, al versetto 2, denota la brevità degli eventi, che è una delle caratteristiche del rapimento. Paolo disse che saremmo stati rapiti in un istante, in un batter d'occhio. Un batter d'occhio è un intervallo molto breve. Alcuni psicologi lo hanno misurato, hanno valutato il risalire della palpebra e la sua discesa, calcolando il tempo in un millesimo di secondo. Ciò ci dà un'idea della rapidità con cui avverrà il rapimento, immediato, subitaneo. Fui rapito dallo Spirito. In altre parole, lo Spirito Santo stava ancora guidando Giovanni verso nuove rivelazioni, mostrandogli ciò che sarebbe dovuto avvenire. Infatti, solo lui è in grado di rivelarci queste cose, come è detto nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetto 13. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire. Ecco quindi le cose future, e ciò che vede ancora Giovanni è un trono che era posto nel cielo. Sul trono c'era uno seduto. Penso che per Giovanni la visione preminente che riempie il suo sguardo è quella di questo trono. Difatti, benché veda anche altre cose, menziona il trono ben 12 volte. Questo è l'elemento rivelante che ribalta la realtà terrena. Non si può ignorare che qua giù tutto è contrassegnato dal disordine, dall'anarchia, dal peccato. Gli uomini fanno quello che piace a loro, come è ben descritto nel libro dei Giudici, dove leggiamo: «In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio». Purtroppo ciò che abbiamo letto si verifica senza problemi nei limiti, e oggi anche fra i cristiani, tanto spesso anche loro ne sono influenzati, ne sono contagiati. Appena giunti in cielo, vedremo il trono simbolo di governo, di ordine, simbolo di autorità, di giustizia. Che capovolgimento! Oggi il massimo delle conquiste umane sembra essere la democrazia, la libertà di fare ciò che si vuole, e per altri ancora l'anarchia sembra essere l'obiettivo finale. Ma l'uomo nuovo, cioè l'uomo del cielo, aspira e anela al momento in cui sarà davanti al trono. Notiamo pure che questo trono non è vuoto o vacante, e non è solo un simbolo. C'è uno che siede sopra, e quasi con un senso di stupore, di meraviglia, di riverenza. Giovanni non ne rivela il nome, ma ci fa capire che su quel trono vi è seduto il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene, cioè Gesù. Il fatto che il Signore sia sul trono ci rivela due cose. Egli è veramente il sovrano, il Signore in assoluto, l'Onnipotente. E quest'ultimo titolo sottolinea il potere di Dio e viene usato ben 9 volte in questo libro dell'Apocalisse, mentre è usato solo una volta negli altri libri del Nuovo Testamento. Altro aspetto che ci rivela, egli è pronto per giudicare, per dire basta. L'insubordinazione umana non sarà tollerata oltre, perché è finito il tempo della sua pazienza. Questa regalità del Signore seduto sul suo trono è anche ben rappresentata da numerosi passi nella Bibbia come questi. Leggiamo infatti dal Salmo 11, versetto 4. Il Signore nel suo Tempio Santo. Il Signore ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini. C'è il trono di Dio Padre e Gesù siede alla sua destra. Il Salmo 110, il primo versetto, ci dice: «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi». Il Signore Gesù è al comando di tutti gli eventi ora e nulla gli può sfuggire. Il trono della grazia diviene ora il trono del giudizio. Questa è una ulteriore ragione per la quale sostengo che la Chiesa se n'è andata dalla terra quando questo evento avviene. Se la Chiesa fosse ancora sulla terra quando Cristo ha lasciato il ruolo di intercessore e ha occupato il posto di giudice, egli sarebbe nel posto sbagliato nei confronti della Chiesa, ma grazie a Dio essa è glorificata nel cielo. Continuiamo nella lettura del versetto successivo, il 3 di Apocalisse 4, che mostra altre cose particolari. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. La visione è talmente sublime che Giovanni, pur non menzionando il nome di colui che siede sul trono, lo descrive come avente l'aspetto simile alla pietra di diaspro, conosciuta per la sua trasparenza, al sardonico, una pietra dal colore rosso ardente, forse per ricordare la luce splendente che emana da lui. La sua perfezione è assoluta, e messi insieme questi elementi, abbiamo ragione di credere che la purezza di Dio, la sua giustizia luminosa, la sua grazia misericordiosa saranno virtù che brilleranno, saranno esaltate per tutta l'eternità. Difatti, contempleremo la perfetta armonia tra queste cose, i lampi, le voci, i tuoni e i sette spiriti di Dio. Tutte immagini che evocano la grandezza, la gloria, la perfetta saggezza di Dio. Questo è il trono di Dio, una visione della perfezione assoluta che riempirà di meraviglia. Ciò che abbiamo qui è la Trinità seduta sul trono. Infatti possiamo vedere le tre persone della Trinità distinguibili in questo modo. Dio, Spirito Santo, al versetto 2 e 5, Dio Padre, qui, al versetto 3, e Dio Figlio, al versetto 5 del capitolo 5. Come abbiamo detto, Giovanni non può distinguere la forma di una persona sul trono, ma solo la brillantezza, la luminosità di pietre preziose. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro. Il diaspro è l'ultima pietra che troviamo sul pettorale del sommo sacerdote, descritto in Esodo 28, al versetto 20. Essa è anche la prima pietra nella fondamenta della Nuova Gerusalemme, come pure la prima che vediamo nelle mura della Nuova Città, in Apocalisse 21, al versetto 18. È una pietra variopinta, dove domina il colore porpora, che alcuni identificano con un diamante. Sul pettorale del sommo sacerdote rappresentava la tribù del piccolo Beniamino, che Giacobbe definì il figlio della mia mano destra. Probabilmente questo ci parla di Cristo che, asceso al cielo, ha preso posto alla destra del Padre. Il sardonico è la sesta pietra della fondamenta della Nuova Gerusalemme, Apocalisse 21, versetto 20. Plinio ci dice che fu scoperta nella città di Sardi, da cui deriva il suo nome. Il suo colore è un rosso acceso. Il sardonico è la prima pietra sul pettorale del sommo sacerdote e rappresenta la tribù di Ruben, il primogenito di Giacobbe, così come Cristo è il figlio di Dio, il primogenito dei morti. Oltre a tutto ciò, intorno al trono appare l'arcobaleno in una maniera speciale. Arcobaleno, in greco è iris, che significa anche alone. Mentre l'arcobaleno è policromo, qui invece è smeraldino, cioè verde. In Ezechiele 1, al versetto 28, si parla di arcobaleno. Qui non si presenta come un semplice arco, ma come un anello perfetto che circonda il trono. Quest'arco rappresenta il segno, o la cosiddetta firma di Dio, che stabilì un patto misericordioso fra Dio e Noè, dopo il giudizio del diluvio. Esso garantiva che la terra non sarebbe stata più distrutta dall'acqua. Dopo il giudizio del diluvio, l'arcobaleno apparve come un impegno di Dio. Qui, invece, il giudizio di Dio deve ancora venire, e per ricordare che Dio, anche nella sua ira, si ricorda sempre di avere pietà. Qui appare prima del giudizio della grande tribolazione, come un promemoria che il diluvio non sarebbe stato usato come giudizio. Il verde è il colore della terra. Il suggerimento qui ce lo dà il profeta Abacuc al capitolo 3, versetto 2. Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla crescere. Nell'ira ricordati di avere pietà. E Dio farà così. Dopo aver considerato tutte queste cose intorno al trono di Dio, passiamo a vedere quanto ancora Giovanni ammira intorno a questo trono, e cioè i 24 anziani, al versetto 4 di Apocalisse, capitolo 4. Attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. La domanda sorge spontanea. Chi sono questi 24 anziani? Si sono fatte un gran numero di speculazioni su chi potessero essere questi anziani. Il termine greco per anziani è presbiteros. Per esempio si è pensato a creature angeliche, ma se ci atteniamo alla descrizione fatta dal testo, l'identificazione non è difficile per questi due motivi. Primo, hanno vesti bianche, e questo è preciso elemento per indicare tutti quelli che sono stati purificati, imbiancati, giustificati mediante l'opera di Cristo Gesù, che ha versato il suo sangue per questo scopo. Infatti, in merito a quanto avvenne a un sacerdote di nome Giosuè, leggiamo queste parole. Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti, «Levategli di dosso le vesti sudice». Poi disse a Giosuè, «Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici». Allora io dissi, «Gli si è messo sul capo un turbante pulito». Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Mentre ancora più avanti vedremo ciò che viene risposto a una domanda che Giovanni farà riguardante a delle persone che vede sotto l'altare. Ed egli mi disse, «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello». E sapete, amici, questa è l'unica condizione per accedere al cielo, cioè indossare l'abito di nozze prescritto dal Signore stesso. La seconda considerazione è che portano corone d'oro. Queste corone ci parlano di ricompensa. Infatti nel Nuovo Testamento si parla di diverse corone, ad esempio quella incorruttibile, descritta in 1 Corinzi 9, nei versetti dal 24 al 27, dove leggiamo: «Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Abbiamo la corona di gloria, 1 Pietro 5, versetto 4, e quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria, che non appassisce. Abbiamo quella della vita, Giacomo 1, versetto 12, Apocalisse 2, versetto 10. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Abbiamo la corona della giustizia, seconda Timoteo 4, versetti 7 e 8. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Queste corone sono quelle che i credenti hanno acquisito con l'aiuto di Dio e per la sua grazia, perciò la getteranno in adorazione ai piedi di colui che siede sul trono. Inoltre, come nell'antico patto, 24 mute di sacerdoti rappresentavano tutto il popolo di Israele davanti a Dio. In questa anticipazione della gloria celeste, i 24 anziani rappresentano il popolo di Dio dell'antico e del nuovo patto. Questa è una visione di quello che sarà nell'eternità, e cioè un'occupazione particolare nell'adorare colui che ha fatto tutto per noi. Quindi questi 24 anziani rappresentano la totalità della Chiesa, che va dalla Pentecoste al rapimento. Quindi posso affermare che questa è la Chiesa nel cielo. Bene, e con queste riflessioni attorno alla Chiesa, attorno a queste rivelazioni date a Giovanni nel libro dell'Apocalisse, trasmesse quindi a noi, mi fermo qua per quanto riguarda questo primo appuntamento della settimana. Intanto, ci sentiamo domani, alla stessa ora.